Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't
make it. Siamo in onda con ANG in Radio Veneto. Voci dal Porto.
Siamo a Fornaci Rosse e sono Giuseppe Rigovello e sono con Lorenzo Zamponi, redattore di Jacobin Italia.
Sì, ciao a tutti.
Per cominciare vorrei chiederti una presentazione di Jacobin Italia, che cos'è e che cosa vuol fare.
Jacobin Italia è un progetto nato un anno fa, infatti stiamo aspettando il numero 4, che è la rivista sorella di Jacobin, rivista di ispirazione socialista nata nel 2010 negli Stati Uniti. Rappresenta il tentativo di dare un punto di vista militante, radicale, di sinistra, di ispirazione marxista su quello che succede nella nostra società nella maniera più aperta possibile, senza i settarismi e i parrocchialismi della sinistra di questo paese. È il tentativo in qualche modo di portare un punto di vista alternativo al liberismo, alternativo la visione nazionalista e reazionaria basata sulla partecipazione collettiva degli uomini e delle donne.
Il numero estivo di Jacobin tratta dell'ambiente e in particolare si apre con l'analisi dei nuovi movimenti ambientalisti, in particolare il Friday for Future e in generale i scioperi globali studenteschi sul tema del clima. Volevo chiederti, in relazione a questo, sul piano del movimento ambientalista abbiamo delle novità, ma abbiamo anche pratiche nuove dal punto di vista dei movimenti studenteschi, quindi come cambia il tradizionale sciopero studentesco con questo movimento?
Sì, sicuramente quello che sta accadendo con Friday for Future e col movimento legato all'emergenza climatica in generale è un'innovazione fortissima rispetto al mondo dell'ambientalismo tradizionale, perché lo fa uscire in qualche maniera dal ghetto del no e lo fa affrontare una questione estremamente materiale e che può avere un impatto in termini anche proprio propagandistici sulla grande maggioranza delle persone e avere anche in qualche modo una visione utopica di cambiamento generale del nostro modello sociale e economico a livello globale. Dal punto di vista dei movimenti studenteschi, noi sappiamo che molto spesso non si occupano solo di scuole, solo di università. La capacità dello studente di essere soggetto generale e quindi di farsi carico del futuro in senso lato, in quanto portatore di un punto di vista generazionale sulla società, si concretizza in questo caso nella battaglia per l'ambiente. Non è la prima volta. A me molte cose di questo movimento ricordano le mobilitazioni dei primi anni 2000, per esempio legate alla globalizzazione o all'opposizione alla guerra in Iraq. Sicuramente c'è una centralità del soggetto studentesco da questo punto di vista. Credo che il dato fondamentale sia il fatto che questa generazione vive la questione ambientale non come qualcosa legato a valori etici, ma come un dato materiale, un'emergenza, un'urgenza che si sente sulle proprie spalle e quindi in qualche modo ci si pone nei confronti del potere chiedendo risposte, chiedendo di affrontare un'emergenza che troppo spesso è stata nascosta.
Sempre in relazione a questi movimenti studenteschi che riguardano la crisi climatica, vediamo perlomeno a guardare l'esperienza vicentina che, a differenza delle scuole superiori e degli studenti medi, l'università invece è rimasta abbastanza indietro e non sta partecipando molto in questo movimento. Come si può fare a prendere dentro l'università?
Chiaramente questo cambia da realtà locale a realtà locale, ci sono posti in giro per l'Italia in cui invece è stata molto attiva l'università. Sicuramente c'è il fatto che in una società sempre più atomizzata e in cui i luoghi collettivi sono sempre meno, la scuola ancora resiste come luogo di coesistenza fra le persone. Nel lavoro di ricerca che abbiamo compiuto su Friday for Future emerge in maniera nettissima il fatto che la maggior parte dei partecipanti, soprattutto fra gli studenti più giovani, è lì perché è stata invitata da un amico, da un compagno di scuola, attraverso un passaparola in un luogo di condivisione della gran parte della propria esistenza, come la scuola ancora è. L'università lo è sempre meno. L'università vive una condizione sempre maggiore di frammentazione della vita degli studenti, anche di contingentamento del tempo, per cui in qualche modo ogni cosa che non è preparare gli esami viene vista come una perdita di tempo, e questo rende più difficile di un tempo la costruzione di esperienze collettive sul livello universitario.
Volevo poi domandare riguardo all'evoluzione di questo movimento. Già nel passaggio tra il primo sciopero globale del 15 marzo a quello del 24 maggio abbiamo visto una certa evoluzione, magari una minor partecipazione in piazza, perché ovviamente c'è una minor spinta mediatica, ma una consapevolezza più forte, sempre guardando a Vicenza, che è la nostra esperienza. Siamo passati a avere una manifestazione immensa il 15 marzo, ma siamo arrivati al 24 marzo con una manifestazione comunque molto grossa, ma che è sfociata in un blocco delle strade. Quale dovrebbe essere l'evoluzione ulteriore, guardando anche al prossimo autunno, che sarà sarà sicuramente denso di manifestazioni.
Allora, tutti i movimenti, in particolare quelli studenteschi, che vengono sempre raccontati dai media come qualcosa di stagionale, no? E da non prendere sul serio, perché è ovvio che gli studenti manifestano sempre, hanno come problema fondamentale quello di sfuggire dall'idea che ogni manifestazione è uguale all'altra e non si riesce a trasmettere all'opinione pubblica l'eccezionalità del messaggio che si vuole dare. Quindi c'è sempre bisogno che ogni manifestazione sia qualcosa di più della volta prima. E questa è una cosa che Friday for Future ha fatto, anche provando un po' a politicizzare quella che era una spinta molto di indignazione etica che caratterizzava lo sciopero del 15 marzo. Ovviamente il movimento cammina su un crinale molto stretto, perché sa bene che da una parte c'è la necessità di politicizzare e radicalizzare un po' per dare in qualche modo una connotazione di cambiamento radicale della società e del nostro modello di sviluppo. Dall'altra parte sa che se lo fa troppo si ideologizza, si chiude in un ghetto e non riesce più a parlare alla grande maggioranza degli studenti. Credo che questo sia un dibattito che è molto visibile, anche molto pubblico all'interno del movimento, nell'Assemblea Nazionale che c'è stata in aprile. Credo che alcune delle cose fatte negli ultimi mesi, il tentativo di legarsi alle vertenze ambientali, territoriali e così via, hanno fornito anche forza propulsiva per andare avanti. Dopodiché la grande forza dello sciopero del 15 marzo era stata anche la capacità di sfondare il muro mediatico e parlare a tanta gente al di fuori degli ambienti politicizzati. Questo è stato molto più difficile da fare a maggio, perché era la settimana elettorale. Credo che però la prossima tappa di settembre, da questo punto di vista, qualcosa ci potrà dare.
Si tratta di movimenti che sono nati al di fuori dell'Italia. Si è un po' preso quello che era il brand di Greta Thunberg e è stato poi declinato in una maniera consona al contesto. Quali sono, anche nella tua analisi, le relazioni, le differenze e i possibili punti di incontro con quelle che sono le versioni nel resto d'Europa e nel resto del mondo di questa forma di movimenti studenteschi?
Ovviamente ci sono differenze, prima di tutto legate al fatto che i paesi dell'Europa centrale e settentrionale hanno una tradizione di mobilitazione ambientalista molto più forte, molto più radicata rispetto a quella italiana. Questo è anche il motivo per cui sono partiti molto prima e molto più forte rispetto all'Italia. Dall'altra parte l'Italia ha un'abitudine all'azione collettiva, per cui quando poi si mobilitano i piazze italiane tendono sempre a fare numeri più alti. Chiaramente la maggiore differenza che si è vista in questi mesi non è tanto sull'organizzazione in sé, ma sulla capacità di avere un impatto sulla politica istituzionale. Mentre in altri paesi campagne elettorali, anche la campagna elettorale delle europee, hanno vissuto in maniera molto forte l'impatto del movimento, noi oggi abbiamo al governo, abbiamo avuto finora un partito come il Movimento 5 Stelle che aveva fatto dell'ambientalismo uno dei suoi temi fondamentali e che non ha portato a casa assolutamente nulla dei temi che aveva portato sul livello ambientale, e quindi metterlo in contraddizione può essere una cosa che ha risvolti politici molto importanti. Quindi questo credo che sia anche una potenzialità italiana che può essere esplorata.
Un dato sociologico che avevi detto, diciamo, sui Fridays for Future è la percentuale di fiducia che viene rilevata in chi partecipa alle manifestazioni nei confronti di quella che può essere una soluzione da parte dello Stato o da parte del privato, oppure, se non ho capito male, la terza opzione era l'atteggiamento personale.
No, su questo è chiaro, nel senso che viviamo nell'epoca in qualche modo della crisi delle grandi appartenenze collettive, delle visioni ideologiche e così via, e in qualche modo qualsiasi battaglia politica deve trovare una propria corrispondenza nella concretezza quotidiana, altrimenti viene vissuta come qualcosa di distante e di astratto. E questo si vede proprio nei nostri dati. Fra i partecipanti allo sciopero del 15 marzo in Italia, alla domanda "credi che possiamo contare sui governi per risolvere le nostre questioni ambientali?", meno del 20% era d'accordo. Allo stesso modo, meno del 20% era d'accordo con l'affermazione "credo di poter contare sulle imprese private e sul mercato", mentre l'80% era d'accordo con la frase "credo che i cambiamenti in termini di stile di vita individuale siano la via primaria per affrontare la questione ambientale". Ora, tutti noi sappiamo che non è così, che senza una grande battaglia a livello di partecipazione collettiva e senza cambiare non solo le politiche pubbliche, ma anche la capacità delle politiche pubbliche di avere un impatto reale sull'economia reale, sulla produzione, sul nostro modello di sviluppo, non c'è nessuna possibilità di affrontare l'emergenza climatica. Dall'altra parte ci vedo anche una potenzialità, perché pur sapendo che questi elementi individuali sono insufficienti, il fatto che sia così alta il livello di adesione a questi atteggiamenti individuali suggerisce il fatto che molte persone sono disposte a cambiare le proprie abitudini di vita su questo tema. C'è un livello anche di disponibilità alla militanza, ovviamente un tipo di militanza molto diversa da quello su cui siamo abituati, su cui sarebbe interessante riflettere, anche perché tutti gli studi fatti dimostrano che l'aspetto in qualche modo di scelta di stile di vita individuale e di partecipazione collettiva non sono mutualmente esclusivi, ma anzi tendono a rafforzarsi. Quindi è più probabile che chi fa una determinata scelta di consumo sia poi più disponibile ad andare in piazza la volta successiva. Quindi il messaggio deve essere: sappiamo che non basta, sappiamo che c'è bisogno di una grande battaglia di partecipazione collettiva.
Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't make it!